avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella striscia di Gaza. Rinnovo il mio appello accorato a consentire l'ingresso di dignitosi aiuti umanitari e a porre fine alle ostilità, il cui prezzo straziante è pagato dai bambini, dagli anziani, dalle persone malate.
E questo è l'appello di oggi di Papa Leone XIV su Gaza durante la sua prima udienza generale del pontificato. Parleremo della situazione nella striscia ora che sono stati sbloccati gli aiuti umanitari e poi del nuovo rapporto Istat in Italia e delle elezioni in Portogallo. Bentrovati all'ascolto del Mondo alla Radio e benvenuti da Michele Raviar e da Alberto Giovannetti in regia. La striscia di Gaza continua a essere colpita dagli attacchi israeliani che hanno ucciso almeno 82 persone, tra cui diverse donne e un neonato di una settimana, questo sempre secondo le fonti che arrivano dalla striscia, cioè che è il Ministero della Salute di Gaza e guidato da Hamas e dagli ospedali della zona. Già ieri Israele ha iniziato a far entrare a Gaza decine di camion umanitari, ma gli aiuti non hanno ancora raggiunto i palestinesi, che ne hanno un disperato bisogno. Ce lo conferma Martina Marchiò, che è la responsabile medica di Medici Senza Frontiere a Gaza, che si trova proprio a Gaza City, come potete sentire dagli elicotteri sullo sfondo dei vocali che ci ha inviato.
Purtroppo è riuscito ad entrare solo un numero molto ridotto di camion che ancora non sono stati distribuiti a livello di aiuti umanitari nelle varie parti della striscia. Questi camion sono completamente insufficienti per rispondere ai bisogni di oltre 2 milioni di persone che si ritrovano affamate e assetate da oltre 2 mesi.
Qual è la situazione al momento per la popolazione a Gaza?
La situazione umanitaria è catastrofica, siamo davvero alla fine della corsa, siamo alle ultime battute, c'è un bisogno immediato di un cessate il fuoco e di una riapertura dei confini per far entrare gli aiuti in maniera massiccia e continuativa. Purtroppo siamo davvero di fronte ad una catastrofe di portata enorme. La popolazione sopravvive a stento e si trova davvero in un contesto in cui non c'è più da mangiare, e si fa fatica a trovare dell'acqua pulita e si fa fatica ad accedere alle cure mediche salvavita e alle cure mediche di base.
Ci sono ancora delle strutture sanitarie funzionanti?
La situazione nelle strutture mediche diventa ogni giorno più complicata, questo non solo a causa di questa chiusura totale del confine da oltre 2 mesi, ma anche a causa del fatto che siamo entrati in una nuova fase di questo conflitto. Purtroppo le persone si sono ritrovate e si ritrovano ogni giorno a doversi spostare a causa dei pesanti attacchi violenti e brutali in più parti della striscia contemporaneamente e a causa degli ordini di evacuazione massicci che arrivano in moltissime zone nello stesso momento. Lo spazio disponibile è sempre di meno, le persone si affollano in ogni centimetro di terra rimasta e questo ovviamente vuol dire che i pochi ospedali rimasti in piedi e i pochi ambulatori devono rispondere a dei bisogni sempre crescenti. Purtroppo ci sono tantissimi feriti che continuano ad arrivare nei pochi ospedali parzialmente funzionanti e gli ambulatori sono completamente sovraffollati. Dai pazienti che arrivano con patologie legate alla salute primaria, alla malnutrizione, alle malattie croniche e a tanto altro.
Che cosa si chiede alla comunità internazionale?
C'è bisogno in questo momento di una presa di posizione importante da parte della comunità internazionale. Purtroppo non c'è più tempo, non ce n'è più per nessuno. E è arrivato il momento di rendersene conto ed è arrivato il momento di mettere la parola fine a questa violenza che dura ormai da oltre 20 mesi.
Queste le notizie, le ultime che arrivano direttamente da Gaza City. Per tutto quello che di altro è avvenuto nel mondo, la linea a Cecilia Seppia.
Sì, Michele, buon pomeriggio a te e a chi è in ascolto. Prima udienza generale oggi per Leone XIV, accolto in piazza San Pietro da oltre 40.000 fedeli provenienti da tutto il mondo. Il pontefice ha scelto di proseguire il ciclo di catechesi iniziato da Francesco su Gesù Cristo nostra speranza, riprendendo il tema delle parabole, soffermandosi in particolare su quella del seminatore. Dal sagrato di San Pietro ha lanciato un forte appello per Gaza, esortando a consentire l'ingresso degli aiuti umanitari, poi ha anche rivolto un pensiero proprio per Papa Francesco ad un mese dalla morte, lo ricordiamo, ha detto con tanta gratitudine. Intanto l'ufficio delle celebrazioni liturgiche ha pubblicato il calendario di giugno per gli eventi di Leone, confermato il 1 giugno la messa in occasione del giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani, 13 giugno invece concistoro ordinario pubblico per il voto su alcune cause di canonizzazione. Il dossier Ucraina, dopo il via libera al 17° pacchetto di sanzioni europee contro Mosca al G7 in Canada. Va in scena un primo chiarimento con Washington. La Casa Bianca ha accolto con freddezza la nuova azione punitiva nei confronti di Mosca e sul documento finale dei ministri dell'economia l'America si starebbe opponendo a parlare di ulteriore sostegno all'Ucraina. Intanto il presidente russo Putin ha visitato la regione del Kursk, la prima volta da quando Mosca ha dichiarato di aver espulso le forze ucraine dall'area, e dunque parliamo di aprile scorso. Tappa presidenziale alla centrale nucleare di Kursk 2, ancora in costruzione, e poi una riunione a porte chiuse nell'area oggetto dell'estate scorsa di una pesante offensiva ucraina. Sul campo i droni continuano a colpire da entrambe le parti. Questa mattina 3 aeroporti moscoviti sono stati temporaneamente chiusi al traffico dopo un attacco. Ma la diplomazia non si rassegna allo stallo. La Turchia, che ha ospitato la scorsa settimana i primi colloqui diretti tra i due paesi in conflitto, continua i suoi contatti con Kiev e Mosca per raggiungere un cessate il fuoco e una pace giusta, ha detto il presidente turco Erdogan. Il ministro degli esteri russo Lavrov, dal canto suo, accusa gli europei di volere la tregua solo per riarmare Kiev, ma qualcosa si muove sull'ipotesi di un incontro tra le parti mediato dalla Santa Sede, precisando che non è stata ancora scelta una sede per possibili nuovi negoziati tra Russia e Ucraina. Il portavoce del Cremlino ha infatti aperto all'ipotesi di un tavolo ospitato in Vaticano. La Russia, secondo Peskov, accoglie con favore la disponibilità e gli sforzi di tutti quei paesi che desiderano contribuire ad una rapida soluzione. Il SAFE, ovvero il fondo da 150 miliardi immaginato dalla Commissione europea per sostenere gli appalti congiunti e la difesa UE, è stato approvato dai 27 oggi a Bruxelles. Lo fa sapere la presidenza polacca. Ottima notizia, ha commentato la presidente Ursula von der Leyen. L'Europa sta assumendo maggiori responsabilità per la propria difesa in un mondo sempre più pericoloso. Ciò significa capacità all'avanguardia per la nostra Unione, per l'Ucraina e per il nostro continente nel suo complesso. Una Unione allargata dovrà essere necessariamente anche un'Unione più forte, più coesa, ha detto invece il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella parlando al Collegio dei Commissari Europei. Se l'UE sarà inefficace o assente negli scacchieri internazionali, altri attori prenderanno il sopravvento in queste aree del mondo, come stanno palesemente cercando di fare, sostituendosi all'Europa. Infine una notizia sul maltempo che flagella il nord Italia, in particolare un violento nubifragio ben più potente delle piogge sparse previste dal meteo si è abbattuto la scorsa notte su Forlì in Emilia-Romagna, riportando la paura tra i residenti di rivivere l'alluvione del 2023. In mezz'ora è caduta la pioggia che di solito si registra in un mese in questa stagione. Diverse strade si sono trasformate in torrenti, allagamenti negli scantinati, nei piani bassi e nei garage. Il sistema fognario non ha retto ed è stata una notte di duro lavoro per i vigili del fuoco, impegnati a far fronte a decine di chiamate dei cittadini. In alcune zone si sono registrati anche temporanei blackout. È tutto, a te la linea.
e grazie a Cecilia Seppia. È un'Italia che cresce a passo lento, ma ancora alle prese con nodi strutturali irrisolti e alle soglie di nuove sfide legate ad una società in profonda evoluzione. È la fotografia scattata dal rapporto annuale 2025 presentato questa mattina dall'Istat. Secondo i dati raccolti, nel 2024 l'economia italiana ha registrato una crescita del PIL pari allo 0,7%, un ritmo contenuto inferiore rispetto a quello di altri partner europei come Francia e Spagna. Alla moderata crescita economica si è associato il buon andamento del mercato del lavoro. Il numero di occupati è continuato ad aumentare sensibilmente, tuttavia l'Italia resta fanalino di coda in Europa per tasso di occupazione, penalizzata dai bassi livelli di partecipazione e occupazione delle componenti giovanili e femminile. Sul fronte sociale invece i dati continuano a mostrare segni di allarme. Nel 2024 il 23,1% della popolazione è a rischio di povertà assoluta o esclusione sociale, mentre la dinamica demografica continua a riflettere trasformazioni profonde. Al 1 gennaio 2025 la popolazione residente in Italia è scesa poi sotto i 59 milioni, un calo che riflette una dinamica naturale negativa, con i decessi che superano stabilmente le nascite. Tanti dati che cerchiamo di comprendere meglio con l'intervista di Camilla Del Vecchio a Antonio Russo, portavoce di Alleanza contro la povertà.
A parte una leggera ripresa di alcuni dati macroeconomici, il resto conferma la difficoltà e le condizioni in cui di difficoltà serie in cui vertono, diciamo, buona parte delle cittadine e dei cittadini italiani. C'è un dato confermativo sostanzialmente delle difficoltà di questo paese. Il dato del prodotto interno lordo sale dello 0,7%, ma anche qui bisogna sempre stare attenti, perché dobbiamo considerare questi dati sempre messi in relazione anche alle altre almeno economie europee, agli altri paesi europei.
Nel 2024 quasi un quarto della popolazione residente in Italia, e quindi il 23,1%, è a rischio di povertà assoluta o esclusione sociale. A cosa è dovuto questo andamento e soprattutto continua a mancare una misura strutturale di contrasto alla povertà in Italia?
È dovuto al fatto che per troppi anni il dato della povertà assoluta crescente denunciato da Alleanza contro la povertà, e non solo da Alleanza contro la povertà, anche da istituti di ricerca come Istat, è stato preso sotto gamba. E cioè, quando noi abbiamo detto nel corso degli anni passati che in 10 anni la povertà assoluta era raddoppiata, e che già noi 11 anni fa avevamo indicato ai governi del tempo che occorrevano misure strutturali per combattere il problema della povertà assoluta, oggi siamo in una condizione naturalmente di grande difficoltà. A questo aggiungiamo che nel corso degli anni ci sono stati tentativi, 5 misure diverse nel corso, credo 6 misure diverse nel corso di 7, 8, 9 governi, ci sono state delle misure di contrasto, siamo arrivati al dato delle ultime 2 misure, cioè il reddito di cittadinanza, e poi con l'introduzione dell'assegno di inclusione e del supporto alla formazione e al lavoro. Di fronte a condizioni come queste certamente servono delle misure di contrasto dirette alla povertà, misure dirette e universalistiche.
In Italia continua a persistere anche il fenomeno del lavoro povero. Nel 2024 risulta a rischio di povertà lavorativa il 10,3% degli occupati tra i 18 e i 64 anni. Quali sono i principali fattori che lo alimentano, e soprattutto tutto si può parlare di una sorta di normalizzazione del lavoro sottopagato in Italia?
È ovvio che non ci convinceremo mai, che può passare l'idea che tutto sommato così va bene, perché queste quelle lavoratrici e quei lavoratori che sono purtroppo vittime del lavoro nero, del lavoro sommerso, del lavoro sottopagato, del lavoro in schiavitù, cominciamo a chiamare le cose come si chiamano, naturalmente sono persone che vanno riscattate da quella condizione. È evidente che questo crea uno scompenso naturalmente anche dal punto di vista dell'evasione contributiva, dell'evasione fiscale e quant'altro. E soprattutto questi lavoratori sono costretti a dei turni, e queste lavoratrici, dei turni di lavoro a volte impossibili, con retribuzioni molto 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 basse, che non gli consentono naturalmente di avere una vita dignitosa. Quindi il vero tema è che anche lì occorrerebbe agire introducendo una misura che stabilisca una volta e per tutte che le retribuzioni devono essere di un certo tipo, che al di sotto di quelle retribuzioni nessun datore di lavoro, nessuna prestazione d'opera in questo senso può essere eseguita perché è irregolare. Questa è la questione che ci sta ponendo. Oltretutto il tema del salario minimo è in discussione in Parlamento da un bel po', mi sembra che ci siano delle forze politiche che hanno in qualche modo consigliato una direzione, mi sembra che al momento non ci sia una soluzione.
Dal rapporto emerge anche il fatto che nonostante l'occupazione abbia raggiunto il massimo storico, l'Italia presenta ancora dei tassi di partecipazione tra i più bassi in Europa, penalizzata anche dai bassi livelli di partecipazione delle componenti giovanili e femminili. Cosa ci dice questa immagine?
Questo tipo di discriminazione che si opera è una discriminazione di genere, perché le donne hanno retribuzioni inferiori, perché i carichi di lavoro sono diversi da quelli degli uomini, di generazione, perché i giovani sono quelli che in qualche misura subiscono di più questa situazione che evidentemente non li aiuta ad entrare correttamente nel mercato del lavoro e in qualche misura anche, come dice il rapporto, eventualmente a pensare a progetti futuri, no? Per esempio penso alle famiglie, avrà visto il dato delle nuove famiglie, no? C'è una difficoltà oggettiva a creare nuove famiglie. Credo che la incertezza di un reddito fisso, qualche volta anche l'incertezza delle condizioni di vita, questa è soprattutto una discriminazione che colpisce i giovani e soprattutto che vivono nel Mezzogiorno d'Italia, che come sa non hanno mai smesso di emigrare, e questa emigrazione li porta a volte a vivere in condizioni difficili. Giovani professionisti, giovani laureati che si spostano dal sud al nord d'Italia, attenzione al sud perché si sta svuotando, questa è un'altra notizia che certamente non ci fa stare tranquilli, cioè il sud rischia una desertificazione giovanile. Il vero tema oggi è che anche spostandosi in altre realtà dell'Italia europee, quel reddito da lavoro che loro percepiscono, perché magari lo trovano un lavoro in altre città italiane, non basta neanche per affrontare, una volta, cioè per tre quarti affrontano l'iscritto mensile, se ce la fanno, per una stanza, e poi dovrebbero anche vivere. Sono tutte situazioni concatenate, e quindi di generazioni, quindi di genere e anche geografiche.
E andiamo in Portogallo ora. Dopo le elezioni politiche di domenica scorsa, il Presidente della Repubblica ha iniziato le consultazioni con i partiti per la formazione di un nuovo governo. Dalle urne non è emersa una maggioranza in Parlamento, nonostante il partito di centrodestra, Alleanza Democratica del Premier uscente Luis Montenegro, abbia vinto le elezioni, le terze in tre anni, con il 32,7% dei voti. Seguono i socialisti con il 23,3% dei consensi e l'estrema destra al 22,6%. Sui possibili scenari, Marco Guerra ha intervistato Luca Cinciripini, che è ricercatore del programma dell'Unione Europea dello IAI, che è l'Istituto degli Affari Internazionali. Ascoltiamolo.
Allora, da un lato sono elezioni che sicuramente danno un risultato contraddittorio, nel senso che abbiamo sicuramente degli elementi di continuità, la stessa vittoria del partito di centrodestra che addirittura ha aumentato i voti, conferma il primato del partito nel contesto politico interno del paese. Dall'altro lato però abbiamo anche gli importanti segni di discontinuità. Il primo è la forte regressione del Partito Socialista, che ottiene il peggior risultato dal 1987 ad oggi, che causa anche le dimissioni del suo segretario. Dall'altro lato, l'ascesa imprevista, abbastanza importante, del partito di estrema destra, che è arrivato sostanzialmente tardi nello scenario politico portoghese rispetto ad altri contesti europei. Aveva ottenuto una battuta d'arresto importante alle ultime elezioni europee, dopo aver ottenuto invece circa il 18% delle precedenti elezioni parlamentari, e che adesso invece è lì punto a punto con i socialisti. Saranno decisive le schede dei voti all'estero per capire chi tra tra socialisti e estrema destra si classificherà secondo. Questo, oltre a introdurre appunto un elemento di novità nel contesto politico interno, rende ancora più difficile la composizione poi di un nuovo governo.
A tal proposito, quali scenari si aprono adesso per la formazione di un governo o anche per eventuali nuove elezioni?
Allora, la situazione adesso è abbastanza confusa, bisognerà appunto attendere un attimo anche il conteggio delle schede all'estero per capire non solo il risultato dei socialisti di estrema destra, ma anche per capire quello di altri partiti minori che eventualmente possono coalizzarsi con il partito di centrodestra. Il problema principale è che in Portogallo per 6 mesi ora non si può votare, essendoci appena state le elezioni, e non si può votare nemmeno nell'ultimo semestre della Presidenza della Repubblica, che scadrà a marzo del 2026, per cui abbiamo un quadro di un anno nel quale sostanzialmente non si potrà procedere alle elezioni e un accordo andrà sicuramente inevitabilmente trovato. Il centrodestra era reduce a un governo in minoranza, con i socialisti che si sono sostanzialmente astenuti su tutte le decisioni cruciali, come ad esempio il voto sulla legge di bilancio. Ora chiaramente diventa un po' più difficile pensare che i socialisti si prestino a un accordo simile, visto il risultato delle urne. La grande questione, il grande quesito è se centrodestra e estrema destra si avvicineranno o meno. Fino ad ora c'è stato steso una sorta di cordone sanitario attorno all'estrema destra, è stato sempre escluso qualsiasi accordo. Nel corso delle ultime settimane le risposte sono state un po' più ambigue. Da un lato l'estrema destra chiede a gran voce un ruolo di governo, dall'altro il centrodestra, è stato il presidente uscente Montenegro, è stato abbastanza vago sul tema, quindi non ha chiaramente espresso una posizione a favore di questo accordo, ma non lo ha nemmeno del tutto escluso. Questo diventerà il tema principale da osservare nel corso delle prossime settimane, cioè se questo cordone sanitario steso attorno all'estrema destra reggerà o meno, o è destinato invece a cedere, aprendo un elemento di novità importante nel paese e in quella regione in generale.
Rimane appunto la sorpresa di un'estrema destra che fa il bottino di voti, record di consensi, in ritardo rispetto a un trend dei partiti sovranisti che in Europa va avanti da anni. Ecco, come si spiega questa ondata arrivata anche in Portogallo?
Sì, in questo senso il Portogallo ha rappresentato a lungo un'eccezione, ha avuto per lungo tempo governi socialisti fino a poco tempo fa, che in un contesto europeo nel quale il centro-sinistra fa fatica a governare era già un'eccezione di suo. Fino al 2019 è stata abbastanza estranea a fenomeni di populismo di estrema destra, lo stesso partito attuale non ha ottenuto risultati così lusinghieri e ha avuto un percorso abbastanza accidentato, perché laddove nelle ultime parlamentari invece aveva già fatto un primo boom di voti ottenendo circa il 18%, alle elezioni europee dell'anno scorso aveva dimezzato i propri voti, quindi addirittura arrivare a insidiare i socialisti come potenziale seconda forza del paese è stato un risultato abbastanza clamoroso. Sicuramente l'instabilità del paese aiuta, nel senso che siamo a circa terza elezione negli ultimi quasi 3 anni, quindi con lo stesso governo uscente è durato meno di un anno, quindi questo contesto politico ampiamente bloccato o comunque precario, fragile, e la necessità di ricorrere come nell'ultimo anno a una sorta di grande coalizione, anche se poi coalizione non era, tra socialisti e centrodestra, ha aiutato la narrazione di un partito che il cui nome in italiano significa basta, quindi proprio populismo che in Europa conosciamo già da tempo, verso la vecchia classe politica, i fenomeni di corruzione e di criminalità, un grande utilizzo, un ottimo utilizzo di social media per fare appello alla parte di popolazione più giovane e un'insistenza notevole sul tema migrazione, che continua ogni latitudine d'Europa a essere un tema che ha molta presa sull'elettorato. Questo insieme di fattori in un contesto politico che dalla fine della dittatura in poi è stato sempre un'alternanza tra centrodestra e centrosinistra in buona sostanza, e quindi una certa stanchezza probabilmente sia del sistema politico che dell'elettorato, che ha così messo sostanzialmente in dubbio o comunque in crisi un bipolarismo che dalla fine della dittatura ad oggi aveva funzionato abbastanza bene, ecco.
Questa è la situazione in Portogallo, secondo l'analisi di Luca Cinciripini dello IAI. Ora un brano, Roxy Music, A Song for Europe, e poi la seconda parte del Mondo alla Radio.
Here as I sit at thinking of you. I remember all those moments lost in wonder that we'll never find again. The world is my oyster, it's only a shell full of memories. And here by the Seine, Notre Dame casts a long, lonely shadow. Now only sorrow, there's no today for us, nothing is there for us to share but yesterday. Cities may change, but there always remains my obsession. Through silken waters my gondola glides, and the bridge, it sighs.
Qui ne revient pas.
Il mondo alla radio.
E all'indomani del via libera del 17° pacchetto di sanzioni economiche con cui l'Unione Europea intende continuare a indebolire la Russia e la sua capacità di spesa militare, anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare dell'eventualità di imporre nuove misure punitive alla federazione. Riferendosi a Putin, il presidente americano ha detto però di voler aspettare per vedere come si comporta l'omologo russo, con cui ritiene di aver avuto buone conversazioni al pari di quelle avute con il presidente ucraino Zelensky. Per capire allora di cosa stiamo parlando quando sentiamo discutere di queste misure punitive, cioè le sanzioni, come strumento di politica internazionale, abbiamo intervistato Francesco Giumelli, professore associato di relazioni internazionali all'Università di Groningen in Olanda.
Le sanzioni sono uno degli strumenti fondamentali di politica estera in mano agli stati o anche alle organizzazioni internazionali.
Ecco, come nascono, come sono normate in un certo senso?
Nascono perché gli stati hanno alcuni strumenti per dialogare con altri. Il primo è chiaramente quello diplomatico, poi ci sono gli incentivi economici, quindi anche gli aiuti, e poi ci sono gli strumenti più coercitivi, che sono appunto quello militare e quello delle sanzioni. Le sanzioni non sono altro che una limitazione, una regolamentazione, una restrizione al commercio con attori, in questo caso con la Russia. Sono sempre possibili perché anche all'interno del regolamento internazionale sul commercio vi sono inserite delle clausole di sicurezza, quindi quando gli stati dicono e ritengono che ci sia un problema legato alla loro sopravvivenza, alla sicurezza, allora il commercio internazionale può essere limitato. E sono normate all'interno di questo quadro regolamentare che prevede che gli stati possano decidere di non vendere certi prodotti a certi attori all'interno del sistema internazionale. Questa è una cosa che è partita, diciamo, da un punto di vista normativo con i trattati di Versailles, quando il presidente Wilson dichiarò le sanzioni come uno strumento risolutivo alternativo alla guerra, dicendo che se si trovasse uno Stato in violazione del sistema, delle regole internazionali, allora le sanzioni avrebbero potuto essere adottate da tutti gli altri come alternativa allo strumento militare. E da allora si è sviluppato in molti modi. Oggi, ad esempio, si impongono sanzioni a settori non a Stati, ma a settori specifici, a individui, a specifiche tecnologie, perché appunto si vuole cercare di andare a colpire esattamente il prodotto che è richiesto e necessario per, ad esempio, combattere una guerra e costruire armi, eccetera.
Ed è quello che stiamo vedendo ormai da 3 anni abbondanti a questa parte con la Russia da parte dell'Unione Europea, arrivata ormai al 17° pacchetto di sanzioni. Ma quanto sono efficaci e perché necessitano di questi aggiornamenti costanti?
Tanto è importante dire che l'Unione Europea non sta solo adottando sanzioni, però le sanzioni hanno un risalto mediatico molto importante. Siamo effettivamente al 17° pacchetto. Più che quanto sono efficaci, o meglio, per rispondere a questa domanda utilizzerò le parole del presidente Zelensky, che ha detto che le sanzioni servono. Ora, a cosa e quanto chiaramente è un dibattito aperto. Le sanzioni possono fare alcune cose, tra le quali possono rendere le operazioni belliche più costose, e sicuramente lo stanno facendo, perché le sanzioni impongono costi maggiori alla Russia per quanto riguarda l'approvvigionamento di tecnologie, di beni, anche strumenti finanziari sono limitati dalle sanzioni, quindi la Federazione Russa, per sostenere l'intervento militare, ha un costo maggiore, e questo le sanzioni lo stanno facendo. Perché servono aggiornamenti costanti? Perché le sanzioni sono banalmente dei regolamenti, e come tutti i regolamenti, gli attori che sono regolamentati si adattano, perché o trovano fonti alternative di approvvigionamento o perché semplicemente riescono a trovare degli strumenti per evadere le sanzioni, e quindi il regolamento necessita un costante aggiornamento per impedire che gli attori che dovrebbero essere bersagli delle sanzioni abbiano una vita facile nella circonvenzione e nell'evasione di questi strumenti. Anche perché poi le sanzioni sono uno strumento diplomatico, quindi all'interno di una negoziazione le sanzioni possono essere sempre aumentate o tolte in base a come vanno le negoziazioni, e queste negoziazioni, ad esempio, di sanzioni si è parlato anche in Turchia recentemente, ma si parla in maniera frequente perché sono proprio una parte, un elemento, una carta all'interno dello scambio e della negoziazione per i trattati di pace.
Ecco, a proposito di negoziazioni, criticano dalla Russia fortemente queste sanzioni. che spesso colpiscono anche privati. Ci può spiegare perché non si colpiscono solo aziende, per esempio quelle legate al settore energetico russo, ma anche privati ormai da tempo?
È dovuto al fatto che le sanzioni non colpiscono solo il settore energetico e il settore militare, ma le sanzioni devono colpire altre due categorie di bersagli. Il primo sono tutte quelle tecnologie che possono essere utilizzate per lo strumento militare, quindi non sono necessariamente solo aerei o carri armati, ma ad esempio tecnologie. E una tecnologia può essere chiaramente utilizzata per scopi militari, ma ci sono tantissime tecnologie che hanno il duplice uso, quindi sono anche tecnologie civili. E quindi può essere un'azienda che vende, ad esempio, si parlò all'inizio di tante lavatrici che venivano frigorifere, che venivano portate in Russia, venivano poi smontati e alcuni componenti di un frigorifero potevano essere utilizzati anche per scopi militari. La stessa logica si applica al settore energetico, quindi ci sono tante tecnologie che possono essere utilizzate per l'estrazione di gas e risorse naturali, ma chiaramente poi i profitti di quei settori sono utilizzati per finanziare lo sforzo bellico, e quindi anche un'azienda che vende turbine o pompe idrauliche possono essere colpite dalle sanzioni, perché sono i loro prodotti che poi possono essere utilizzati sia per quanto riguarda una vendita diretta a compratori locati nella Federazione Russa, ma anche a attori terzi in altri paesi. Ad esempio si è parlato molto di Uzbekistan, Kazakistan, inizialmente la stessa Turchia ha avuto un incremento altissimo di importazioni dall'Unione Europea e di esportazioni verso la Federazione Russa, proprio perché tanti commerci passavano attraverso paesi terzi per poi raggiungere la Federazione Russa. Per questo si colpiscono anche gli attori privati. E poi ci sono gli individui, i famosi oligarchi, che in quanto beneficianti direttamente loro sono stati colpiti delle sanzioni per creare un freno, un limite o dei problemi interni alla Putin per quanto riguarda la legittimità nel continuare a perseguire queste politiche in Ucraina.
Ecco, ma tecnicamente come vengono eseguite e da chi? Chi è che gestisce questa sorveglianza sull'applicazione delle sanzioni? Appunto, tecnicamente come vengono eseguite e da chi?
Tecnicamente, io ora farò l'esempio dell'Unione Europea, però negli altri stati è molto simile. Sono decisioni esecutive, quindi sono i governi che decidono quali, ad esempio, oligarchi devono finire nelle liste nere delle sanzioni. Quindi il Consiglio decide, e poi c'è anche un regolamento del Consiglio che rende quindi la decisione effettiva in tutta l'Unione Europea.
Consiglio europeo parliamo.
Sì, a quel punto sono ad esempio gli istituti finanziari che devono semplicemente attuare il regolamento, e quindi sarebbe la banca che deve congelare i conti delle varie persone che sono listate. Una volta che questo succede, le persone che sono bersaglio, quindi sono incluse nelle liste, possono fare ricorso o negli stati dove sono locate le banche, oppure direttamente presso l'Unione Europea, e possono fare ricorso perché ad esempio ci sono dei principi di quello si chiama di giusto processo, che anche in caso di sanzioni l'Unione Europea non può permettersi di violare. Quindi ad esempio la decisione deve essere notificata, ci deve essere una ragione che porta al congelamento dei conti correnti, deve essere data una possibilità alle persone che sono bersaglio delle sanzioni di dimostrare che magari, ad esempio, c'è stato un errore. Non sono loro, casi di omonimia sono molto frequenti.
Ecco, lei ha pubblicato con il Mulino un libro che si intitola proprio Le sanzioni internazionali, storia, obiettivi ed efficacia, e citava in questa sua risposta anche la possibilità da parte di chi ne viene colpito di sostanzialmente far valere le proprie ragioni. È successo in diversi casi nell'Unione Europea, in vari stati, che alcuni imprenditori vicini alla presidenza russa o comunque al potentato della federazione, che abbiano sostenuto che ci siano stati degli errori e che alcune accuse su cui si basavano queste sanzioni europee provenivano sostanzialmente da fonti non così attendibili, social network, articoli di giornale. Da questo punto di vista, lei trova che ci sia stata una leggerezza iniziale da parte dell'Unione Europea nel assegnare a determinati soggetti una sanzione di questo genere?
Credo che l'evoluzione delle sanzioni abbia portato a procedure molto più stringenti oggi rispetto a qualche anno fa, semplicemente perché qualche anno fa queste cose non si facevano, non esistevano neanche le capacità istituzionali per fare ad esempio un rilevamento di prove o analisi, investigazioni, non esistevano. Una volta c'era un problema, oggi è molto meno. Però quando ci sono questi ricorsi, spesso sono ricorsi non nel merito, perché la Corte di Giustizia non dice se è giusto o no che un oligarca venga sanzionato, ma semplicemente fa una valutazione di principio, però non c'è un vero controllo nel merito.
Ecco, nel 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia, l'Unione Europea ha preso di mira quasi 200 navi della cosiddetta flotta ombra, che sostanzialmente continua a permettere l'export di prodotti energetici russi nel resto del mondo. Chi sarà a controllare tecnicamente che queste navi non potranno più trasportare e di fatto vendere prodotti energetici russi?
Il fatto che le sanzioni vengano aggiornate non vuol dire che non funzionino, vuol semplicemente dire che potrebbe voler dire proprio l'opposto, ovvero che gli attori i bersagli si sono dovuti adattare. E quindi le sanzioni hanno avuto un impatto. Ad esempio, in questo caso noi abbiamo una serie di imbarcazioni che devono essere scritte e listate da qualche parte, perché ad esempio le autorità portuali non possono negare l'accesso di un'imbarcazione se non è scritto da nessuna parte che quell'imbarcazione lì ha commesso cose che non doveva fare, no? Quindi questa lista sicuramente aiuta le autorità portuali a individuare quello che si chiama la shadow fleet, quindi la flotta ombra, e rende più costoso a chi utilizza queste imbarcazioni, perché devono o cambiare nome o cambiare la legislazione del paese o andare verso porti dove è più facile evadere le sanzioni. Quindi comunque c'è un costo. Quindi se tra 2 mesi noi vedremo che la lista delle imbarcazioni verrà aumentata, probabilmente vorrà dire che quelle stesse barche hanno cambiato nome, e hanno cambiato nome proprio perché le sanzioni funzionavano.
Sanzioni dunque, e l'Unione Europea ha annunciato la revoca di quelle sulla Siria, che è una misura che è stata accolta con favore dal governo di Damasco. Sanzioni che erano in vigore dall'inizio della guerra civile, insomma dal tempo delle primavere arabe. Parallelamente, dopo il suo viaggio in Arabia Saudita, Donald Trump ha annunciato anche lui di revocare le sanzioni imposte nel 2011. Con un nuovo governo si spera che questo possa riportare il paese a una stabilità, o perlomeno riavviare la ricostruzione. Ne abbiamo parlato raggiungendo ad Aleppo Davide Chiarò di Caritas Siria, che ci spiega appunto come è stata accolta la notizia della revoca delle sanzioni dalla popolazione.
Sicuramente è stata una notizia appresa con grande sollievo, con grande festeggiamenti da parte della gente, anche se gli effetti per sentirli nel quotidiano richiederanno parecchio tempo. Sicuramente si apre in questo modo la possibilità di normalizzare alcune transazioni, ad esempio poter reinserire il sistema bancario siriano nell'insieme internazionale, nel sistema internazionale. Questo sicuramente aiuterà negli scambi, nella possibilità di avere più facilmente accesso al credito e quindi immaginare anche attività di ricostruzione. Dall'altro lato, sicuramente anche la possibilità di rinnovare tutte quelle che sono le infrastrutture, in particolare dal punto di vista nel campo energetico, per cui pian piano forse poter tornare a uno sfruttamento di quelli che sono i giacimenti di petrolio e gas siriano, e quindi alleviare la cronica mancanza di carburante. E penso che uno degli aspetti anche importanti sarà tornare probabilmente, insomma, con il tempo a un rinnovo delle attrezzature nel campo soprattutto sanitario, perché è uno dei settori che ha sofferto maggiormente questi anni di embargo.
L'Unione Europea ha sbloccato anche altri aiuti per la Siria, insieme anche al Libano. Di che cosa c'è bisogno in questo momento ad Aleppo, e come lavora la Caritas in questi giorni, di queste settimane di ricostruzione?
Ancora non si può parlare di ricostruzione, perché gli interventi qui ad Aleppo in particolare, che in questi ultimi 2 anni di fondo sono stati prioritari, sono stati quelli del terremoto. Non bisogna dimenticare appunto che nel febbraio 2023, oltre alla situazione già così pesante, il terremoto ha colpito in maniera molto dura il nord della Siria, per cui dell'attività di Caritas, ma in generale delle agenzie per l'aiuto umanitario, si è concentrati sulla prima assistenza, per cui rifornire di acqua potabile, kit igienici, coperte, e poi via via si è attivato quelle che sono le attività un po' di riabilitazione. Per quanto riguarda Caritas, in particolare col coordinamento con la Caritas locale, ci si è concentrati nell'ambito educativo, per cui sistemare le scuole pubbliche per garantire ai ragazzi e ai bambini di proseguire nel loro percorso scolastico. Adesso l'annuncio di questa sospensione delle sanzioni è assolutamente benvenuto, perché si possa vedere un reale miglioramento nelle condizioni quotidiane delle persone ci vorrà ancora moltissimo tempo, anche perché la situazione di sicurezza, per quanto sia migliorata, ma è ancora lontana da una stabilità, per cui ci sono appunto molti fattori che in questo momento concorrono a immaginare un futuro di rinascita, ma siamo ancora lontani, ecco, da un risultato tangibile.
E se da un lato ci sono le sanzioni come strumento di politica estera dell'Unione Europea, dall'altro, lo abbiamo visto nelle ultime settimane, c'è quello del riarmo. Per questo gli ambasciatori dell'Unione Europea hanno raggiunto a livello di Coreper l'accordo sul programma di riarmo SAFE, che prevede 150 miliardi di prestiti per l'industria della difesa. Lo riferisce la presidenza polacca del Consiglio. Quanto più investiamo nell'equipaggiamento dei nostri eserciti, tanto più scoraggeremo coloro che vogliono farci del male. Sicurezza Europa, scrive la presidenza polacca sui social. Quindi, diciamo, è questa la strada giusta? Lo abbiamo chiesto a un esperto di economia della pace, di riarmo, che è il professor Raul Caruso, docente di politica economica all'Università Cattolica.
La questione è essenzialmente politica. L'Unione Europea non è riuscita in questi anni a dotarsi di una politica estera condivisa, e in questo momento le paure di fratture interne sono più grandi delle sicurezze rispetto alle posizioni condivise. Mi spiego meglio. Le posizioni di paesi come la Slovacchia, la Slovenia, l'Ungheria su tutti, sono posizioni che frenano, che frenano la condivisione rispetto a un posizionamento internazionale ben definito. In questo senso la Brexit per noi è stato un disastro, perché è chiaro che con il Regno Unito saremmo stati decisamente su una determinata posizione, tant'è vero che il Regno Unito è tornato in scena in questa cosiddetta coalizione dei volenterosi, no, che non si sa bene cosa sia, però diciamo che abbiamo all'interno delle forze in qualche modo che spingono verso una non frammentazione, ma verso una limitazione, no, delle regole europee. Quindi in questo senso purtroppo sembra una situazione di stallo, e qualcuno spera che si tiri fuori un coniglio dal cilindro, ma in realtà i conigli nei cilindri non esistono. In realtà bisogna riformulare alcune regole decisionali all'interno dell'Unione Europea.
Ecco, per il momento sono stati tirati fuori 150 miliardi con lo strumento SAFE, c'è stato l'accordo proprio questa settimana tra gli ambasciatori dei 27, e lei citava la Gran Bretagna, ma l'aspetto militare della difesa del vecchio continente ha riavvicinato anche un po' Londra con Bruxelles. È una questione legata a degli accordi di maggiore scambio, maggiore apertura dopo la Brexit, o c'è una strategia dietro?
Al di là di quello che è successo tra Russia e Ucraina, Starmer avrebbe comunque provato un riavvicinamento, perché la situazione economica nel Regno Unito non è florida per niente, no? Anzi è decisamente preoccupante, e l'Unione Europea rimane il principale interlocutore economico del Regno Unito, quindi comunque il riavvicinamento ci sarebbe stato. Diciamo che l'elezione, più che la guerra, è stata l'elezione di Trump a sollecitare un ulteriore riavvicinamento. Perché questo? Perché Trump ha dichiarato in maniera più o meno, Trump o comunque Vance, comunque l'amministrazione americana, aveva già fatto capire che i rapporti con l'Europa si dovevano modificare drasticamente, e quindi lo stesso Regno Unito ha capito e ha pensato bene di avvicinarsi a Bruxelles. Quindi sarebbe diciamo che questo avvicinamento c'è stato per una serie di fattori, il primo economico, sicuramente la guerra, ma diciamo quello che secondo me è stato decisivo è stato il fattore Trump, perché riporta necessariamente la necessità, diciamo sul tavolo la necessità di un maggiore dialogo nel vecchio continente.
Ecco, però la fase del riarmo o prontezza 2030, Londra ha fatto sentire le proprie ragioni anche per prendere parte a questi investimenti, diciamo così, per semplificare, comuni che i paesi dell'Unione Europea dovrebbero in prospettiva effettuare. E lei, che è un fine analista anche delle varie dinamiche economiche, ritiene che ci sia stato un interesse anche economico da parte di Londra in questa fase per avvicinarsi di più all'Unione Europea di quanto non avesse fatto negli ultimi anni?
Beh, le interdipendenze nell'industria militare tra l'Inghilterra, il Regno Unito e i paesi europei esistono da tempo. L'Italia ad esempio ha con Leonardo degli accordi per la realizzazione di questo nuovo cacciabombardiere, è un accordo sottoscritto tra Leonardo, Bae System e il Giappone, no? Cioè insomma Italia, Regno Unito, Giappone, e quindi esistono già delle interdipendenze. Sicuramente sì, la risposta è sì, cioè vale a dire in questa fase di boost per la spesa militare il Regno Unito rimane il quarto paese per esportazioni a livello mondiale, quindi ha una capacità di produzione di armi decisamente sviluppate, quindi sicuramente c'è un interesse anche in questo senso. Non penso che sia stato decisivo, ma ovviamente non possiamo nascondere che vi sia stato.
E seguiremo come procedono i tentativi di riarmo dei paesi dell'Unione Europea. Finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviare e da Alberto Giovannetti in regia. Il Mondo alla Radio torna in diretta dalla Radio Vaticana come tutti i giorni alle 16.05 anche domani. Buon ascolto con la Radio Vaticana e con l'informazione flash. We'll be right back.
desert me. I'm not alone.